importante anche per noi, è il comportamento dinamico di questa rete combinatoria. Cosa significa? Significa come si comporta la rete al momento in cui c'è una variazione del vettore di ingresso, diciamo lì. Già avevamo accennato a questo fatto, diciamo, portiamo a compimento la questione. Ciò che è questo, nel momento in cui chiaro finché il vettore di ingresso è stabile da un certo tempo almeno, anche l'uscita sarà stabile. Faccio notare che, come avete visto sulla pagina prima, che qualcuno lo scrive anche più piccolo di me. Allora, a un certo momento cambia questo vettore. Noi finora abbiamo schematizzato questo fatto in questo modo. Naturalmente, poiché il vettore X a sua volta quasi certamente proviene da un altro vettore combinatorio, difficilmente potremmo aspettarci che tutte le singole componenti di X comodino allo stesso istante. Comunque noi già per il momento facciamo questa semplice assunzione, cioè che il vettore d'ingresso commuta con tutte le sue componenti nello stesso momento. Naturalmente è chiaro, insomma, diciamo, dilungando, ci saranno alcune componenti che presumibilmente resteranno stabili, altre componenti che cambiano. Il vettore in generale cambia. Cosa accade sull'uscita? Sull'uscita noi avevamo visto, intanto che questo modello su cui torneremo tra poco, che non possiamo fidarci del fatto che l'uscita commuti né esattamente nello stesso istante in cui computa l'ingresso, è detto che i ritardi nulli non esistono nell'elettronica, così come non esiste la contemporaneità, per cui ci possiamo aspettare che ancora per un certo tempo il vettore di uscita rimanga stabile, dopodiché comincia a commutare anch'esso. Per cui esisterà sempre un intervallo di tempo compreso tra le due commutazioni, diciamo costituito dall'inizio e fine della commutazione ingresso utente. Fermiamoci un attimo qua e torniamo adesso, diciamo, per capire meglio il problema, a come si comporta una singola porta dal punto di vista dinamico. Per esempio anche semplicemente un invertitore. A questo punto che sia un invertitore una porta più complessa, poco cambia. Il vantaggio è che ci possiamo riferire a un singolo ingresso e a una singola uscita. Ingresso X e uscita Y. Cosa succede? Allora, avvengono due fenomeni intanto nella realtà. Idealmente, se io faccio commutare il indico in questo modo anche se si tratta di una singola variabile, perché non mi interessa, almeno per il momento, che la commutazione di ingresso sia da 1 a 0 o da 0 a 1. Mi interessa che ci sia una commutazione, perché è come se io avessi sovrapposto i due diagrammi temporali, l'uno che prevede il passaggio da 1 a 0, l'altro che prevede il passaggio da 0 a 1. Però mi interessa che c'è una commutazione in questo istante, chiamiamolo secondo me. La corrispondente variabile y cosa fa? Dunque, accade questo. Intanto c'è il ritardo di propagazione attraverso la porta, che sebbene abbia valori piccoli è comunque non trascurabile, non è mai da trascurare, anche perché, come vedremo più avanti quando parleremo di pipeline, è proprio grazie a questo ritardo che i circuiti di pipeline possono funzionare correttamente. Passa un certo ritardo, passa un certo tempo, dopodiché la variabile di uscita commuta. Allora, intanto le cose non sono così semplici, perché? Perché in generale su un invertitore, su una qualunque porta, il ritardo nella commutazione da 0 a 1 o da 1 a 0 è diverso. In altri termini, se adesso io vado a specializzare questo diagramma temporale una prima volta per la commutazione da 0 a 1 e una seconda volta per la commutazione da 1 a 0, mi ritroverò che l'uscita, che è, diciamo, stabilmente 1 fino a questo dopo un certo tempo di ritardo, torna a zero, e questo ritardo, abbiamo già dato un nome tempo fa, era TBDHL, cioè il tempo di propagation delay, quindi ritardo di propagazione, nel passaggio da alto a basso, da high a low. E in generale è anche con questo simbolo che voi trovate descritta la grandezza nei datasheet dei componenti. Propagation delay, ritardo di propagazione. In corrispondenza all'altra commutazione ci sarà un altro tempo di ritardo che è in generale diverso da questo. Quindi un TPD LH nel passaggio da 0 a 1, che è di solito diverso, tipicamente diverso da quella. Allora questo vuol dire che in caso di variazione generica dell'ingresso, se è vero, o almeno noi assumiamo così, che l'ingresso computino, per le variabili d'ingresso computino nello stesso istante, allora non è vero che anche le variabili di uscita computano tutte in uno stesso istante. Perché? Perché ci saranno componenti del vettore di uscita che commutano da alto a basso e componenti del vettore di uscita che commutano da basso a alto. Quindi la situazione reale non è questa, ma è quest'altra. Ossia, il vettore di uscita comincia a modificarsi ad un certo istante, diciamo il tipo 1, e si assesta definitivamente a un istante ancora successivo, il tipo 2. E in tutto questo intervallo di tempo lo stato dell'uscita è del tutto indefinito. Per quanto riguarda i nostri progetti, deve essere considerato indefinito e dunque potenzialmente dal nostro. C'è ancora un altro problema che è legato in qualche modo alle aree. Che cosa può succedere? Può succedere che io mi ritrovi un glitch sull'ingresso X, sia sullo 0 sia sull'1. Glitch dovuti per esempio ad aree presenti sui circuiti a monte che generano la mia variabile X. Se la X è generata da un circuito combinatorio che è affetto da aree, allora è probabile, no? Come sappiamo da ieri, che ci possiamo trovare dei glitch su questo ingresso. Come si comporta l'invertitore o la porta in generale reale, concreta, rispetto ai glitch? Allora può succedere che se il glitch è sufficientemente a durata sufficientemente bassa, allora non riesce a passare attraverso la porta. Perché? Perché essendo la porta costruita da componenti reali e dunque avendo delle capacità interne da caricare o scaricare, allora il tempo in cui c'è la variazione all'interno, quindi il tempo disponibile per la carica o scarica di questi condensatori distribuiti, non è sufficiente. Per cui questo livello alto non fa in tempo a propagarsi sull'uscita. Facciamo tutti e due i casi allora. Quindi un glitch sufficientemente largo e un glitch sufficientemente stretto da una parte e anche dall'altra. Cosa accade sull'uscita? Allora, se il glitch è sufficientemente largo, allora fa in tempo a propagarsi col dovuto, sempre col dovuto ritardo di propagazione, sull'uscita. Quindi cosa accade? Dall'istante in cui parte il fronte di salita dell'ingresso, l'uscita, dopo un certo tempo, il famoso TPDHL, commuta, no? E diciamo segue con i ritardi prescritti l'ingresso, e questo sarà questo secondo intervallo, questo secondo ritardo sarà il mio TPDLH. Viceversa, se il glitch è eccessivamente stretto, allora non riesce a passare. Perché? Perché internamente diciamo, una qualche tensione interna che dovrebbe passare da 0 ad 1 o viceversa e quindi superare una certa sorte in maniera da provocare la commutazione dell'uscita, non ce la fa a superare questa sorte. Per cui l'uscita non vede assolutamente la presenza di questo glitch in ingresso e continua a mantenersi alta. Qui c'è una normalissima commutazione, qui abbiamo un glitch stretto e dunque non passerà, e qui invece viene visto normalmente. Quale che sia la larghezza minima che un glitch deve avere per poter transitare al di là della porta, non è dato sapere. Che il fabbricante vi può dare qualche informazione in merito, ma saranno sempre informazioni di tipo statistico. Se ad esempio su una certa porta, costruita con una certa tecnologia, impulsi da mezzo nanosecondo non riescono a passare, su un diverso esemplare di quella stessa porta, di quella stessa tecnologia, impulsi da mezzo nanosecondo potrebbero passare. Quindi non c'è assolutamente da fidarsi sul fatto che un glitch, cioè un impulso spurio, indesiderato, di qualunque larghezza esso possa essere, non c'è da fidarsi sul fatto che possa passare indenne, oppure che possa essere bloccato dalla porta. Questo fatto deve in qualche modo avere influenza sui nostri problemi. Ossia dobbiamo tener conto quali possono essere i punti critici dei nostri supporti, vedere se e in che misura possiamo avere dei glitch e comunque sistemare il nostro progetto in maniera tale che questi glitch non abbiano effetti indesiderati, siano essi sufficientemente larghi, siano essi sufficientemente stretti. In ogni caso, questo è un problema di progetto. Come si fa, diciamo, a modellare in maniera teorica tutto questo, per esempio per poterlo simulare sul calcolatore? Allora, diciamo che se non fosse per diciamo, la possibilità di blocco di glitch eccessivamente stretti, noi potremmo modellare la nostra porta semplicemente come un puro ritardo. Quindi chiaramente un circuito combinatorio ideale seguito da un ritardo puro, che sarebbe, adesso al di là del fatto che i due tempi di comunicazione sono diversi, questo ritardo sarebbe il mio TPD, che volendo possiamo specializzare o in TPD-HL a seconda della transizione su questo sito oppure in TPD-LH. In ogni caso è un ritardo puro. Ritardo puro cosa significa? Significa che all'ingresso dell'elemento di ritardo, se applichiamo una certa forma d'onda di segnale, qualunque essa sia, questa stessa forma d'onda si ritrova anche sull'uscita semplicemente spostata in avanti nel tempo di un intervallo fisso pari a delta. Questo è il mio tempo, parametro caratteristico dell'elemento di ritardo. Ritardo puro. Puro perché, a parte diciamo lo shift temporale, lo spostamento nel tempo, non interviene in nessun modo sulla forma d'onda che io applico. Allora, lasciamo perdere per un attimo il comportamento della porta rispetto ai glitch e restiamo soltanto al comportamento che abbiamo visto. Allora, noi possiamo modellare la nostra porta reale come una porta ideale, il futuro operatore ideale, seguito da un ritardo puro, da un elemento di ritardo puro. Cos'è l'elemento? Cosa fa l'elemento di ritardo puro? Riemette in uscita la stessa identica sequenza temporale di ingresso che si ritrova, solo che è spostata nel tempo, di un intervallo di tempo delta, che è l'unico parametro caratteristico di questo elemento di ritardo. Ok? Come facciamo poi per modellare il comportamento dei glitch? A questo punto si introduce il cosiddetto elemento di ritardo inerziale. cosa fare l'elementività aziendale? L'elementività aziendale comporta normalmente come un elemento di ritardo puro. Tuttavia, se il segnale, diciamo, se una commutazione, no? Cioè, nel momento in cui avviene una commutazione, il segnale non rimane stabile per il tempo delta tipico del segnale, allora la commutazione non passa dall'altra parte. Esempio. Adesso esagero molto le cose. Supponiamo che qui ci sia un glitch e che il parametro caratteristico di un elemento di ritardo sia un tempo delta che è questo. Poi qui abbiamo un'altra commutazione che rimane stabile per un tempo sufficientemente lungo, superiore a delta, e poi abbiamo un altro glitch che fa così. Cosa succede? Dal momento in cui c'è una qualunque computazione dobbiamo cominciare a computare un tempo delta, che è il parametro caratteristico dell'elemento di ritardo iniziale. Allora, se all'interno di questo tempo delta, che chiaramente ricomincia ad ogni computazione, quindi qui dovremo cominciare a misurare un nuovo delta, da qui un nuovo delta, e così via. Un'altra commutazione nel frattempo, allora il livello logico, no? Conseguente alla commutazione, si presenta sull'uscita. Vediamo come funziona sull'uscita. Stabile a zero, questo è l'istante della prima commutazione, ma vedete, prima che scada l'intervallo delta, abbiamo una commutazione sul diverso. Dunque questa commutazione non passa. Notare che nel frattempo, finché non è scaduto il tempo delta, l'uscita non cambia, l'uscita dell'elemento di ritardo. Ok? Allora, questa commutazione, abbiamo detto, non passerà, perché? Perché non è ancora scaduto il tempo delta. Da questo istante dobbiamo cominciare a computare un nuovo delta, ma nel frattempo abbiamo una seconda commutazione, neanche la quale passerà. Quindi l'uscita non vede assolutamente questo glitch. Arrivati qui, cosa accade? Ricominciamo a computare il tempo delta. Scaduto il tempo delta, non c'è stata nel frattempo nessuna commutazione, per cui allora l'uscita si riporta. Rimane a zero. Arrivati a questo istante in cui è scaduto il tempo delta, vedete? Solo a questo punto l'uscita si riporta a lui. Da qui in poi l'uscita si riporterà a zero in questo punto. Questo glitch non verrà visto, perché vedete, inizia, diciamo, si esaurisce prima che sia scaduto il tempo delta. Quindi l'uscita rimane stabile a zero, qui inizia l'ultima commutazione, la quale si propagherà in uscita soltanto in questo istante. Ok? Quindi il ritardo inerziale differisce dal puro ritardo, perché mentre in un ritardo puro anche i glitch si sarebbero propagati. Nel ritardo iniziale i glitch, se avvengono ad una distanza di tempo minore del delta caratteristico, allora non riescono a transitare per l'altra parte. Quindi,
cioè il delta è sempre quello là?
No, diciamo che è un altro delta, è un numero che è caratteristico di un certo elemento di ritardo. Un attimo, su certi elementi di ritardo può essere, che ne so, mezzo nanosecondo su un altro 0,6.
Il TPC è HL più qualcosa.
No, attenzione, distinguiamo le due cose, perché adesso vedremo come facciamo. Quindi, l'elemento di ritardo puro ha queste caratteristiche, l'elemento di ritardo inerziale ha un parametro caratteristico simile ma non identico.
Quindi il delta scritto lì
non è lo stesso, no, è un parametro di quell'elemento. Tanto è vero, per finire, e quindi per comprendere, che noi a questo punto modelliamo semplicemente la nostra forza reale con un ritardo puro, con un suo delta 1, diciamo, seguito da un ritardo inerziale con un suo proprio delta 2. No, è l'elemento 1, è l'elemento di ritardo. Ok, infatti la forma d'onda non cambia di livello. Questo è l'ingresso all'elemento di ritardo, questo è il ritardo inerziale, e questa è l'uscita dall'elemento di ritardo. Che chiaramente rimane immutata come l'onda. E lì sono invertitori che chiamano. Ok, quindi questo è il nostro modello, sì.
Questo è già fatto, questo ritardo inerziale, lo decidiamo solo la prima volta che in pratica possono andare più elementi di ritardo inerziale in questo caso. O è una cosa fissa proprio a priori che noi facciamo? Cioè,
no, è una cosa fissa, intanto non siamo noi purtroppo a poter scegliere liberamente. Cioè è proprio la natura intrinseca, diciamo, il modo in cui è realizzata la porta che ci conduce a modellare la porta reale diversamente dalla porta ideale che sarebbe questa in questo modo. Chiaro, se la porta fosse ideale noi non avremmo né un ritardo puro sull'uscita, meno che mai un ritardo inerziale. Però per come sono costruite le porte, poiché ci sono dei trasmissori dentro, ci sono delle capacità meccaniche e strutturali, ci sono comunque dei ritardi interni, allora la maniera nel contempo più semplice, più efficace possibile per modellare il comportamento reale, in realtà questo non basterebbe, no? Il più efficace possibile è quello di assumere una porta ideale seguita da un ritardo puro, seguita da un ritardo inerziale. Chiaramente non ha la minima importanza l'ordine dei due ritardi, no? Sì.
La prima osservazione che fa,
scusi, tanto è vero che sui programmi software di simulazione dei circuiti molto spesso, per esempio SPICE o PSPICE, molto spesso voi trovate la porta invertitore, la porta end e così via modellate proprio in questo modo, come una porta reale, una porta ideale seguita da un ritardo puro di cui voi potete impostare il colore in maniera, diciamo, ad adattarsi il più strettamente possibile a quelle che sono le caratteristiche delle porte commerciali, seguito da un ritardo inerziale di cui voi potete selezionare il colore. Diceva?
La prima commutazione quindi aspetta che finisca l'ultimo delta dell'ultimo glitch.
Ora, diciamo, questa fa partire un delta. Allora, se prima che scada questo delta non è avvenuta nessuna commutazione, allo scadere del delta la commutazione viene, diciamo, seguita.
Se
nel frattempo avviene un'altra commutazione riparte un nuovo delta, ma nel frattempo finché questo delta è in movimento, diciamo così, in contesto, l'uscita non cambia. Questo non è sostanzialmente. Allora intanto questo modello ci fa capire, no? Una volta accettato, ci fa capire il comportamento reale della porta rispetto ai limiti, oltre che rispetto alle normali commutazioni. Tuttavia, per quanto riguarda, diciamo, sebbene questo modello sia comodissimo quando io vado a simulare dal punto di vista elettrico i miei circuiti, diventa abbastanza scomodo e pesante e difficile da maneggiare quando io vado a lavorare dal punto di vista logico sui miei circuiti. E allora in questo caso noi non useremo questo modello, ma useremo un modello semplificato di questo tipo e vediamo adesso che cosa poi faremo nei nostri progetti. Ricomincio qui. Allora, in corrispondenza ad una variazione del vettore di ingresso, allora già sappiamo che per effetto dei ritardi inerziali, per effetto dei ritardi, l'uscita non comincerà a commutare prima di un certo istante. Quindi questo intervallo di tempo che possiamo chiamare in analogia con quanto vedremo più avanti con i dispositivi detti flip-flop, possiamo chiamare tempo di hold, cioè hold di mantenimento, cioè intervallo di tempo in cui l'uscita si mantiene così com'era nonostante la variazione dell'inerzia. Adesso cosa accade? Accade che, posto, ipotizzando che le variabili di ingresso commutino tutte nello stesso istante, ammesso che non concesso, naturalmente, se andiamo a vedere il comportamento reale di questi circuiti, il nostro vettore Y, che è a sua volta costituito da varie componenti, come si comporterà? È chiaro che ci saranno delle componenti che commutano prima di altre. Supponete Y0, Y1, Y2, tre componenti, allora a partire da questo istante Y0, che stava a 0, comincia a commutare qui. Y1, che stava a 1, comincia a commutare qui un po' dopo. Y2, che stava a 0, sarà l'ultima a commutare. Quindi la commutazione del vettore inizia in questo istante, ma non termina in questo istante. Cioè ci sarà un intervallo di tempo in cui le singole componenti del vettore stanno una per una comunicando. Difficilmente potremo aspettarci che anche le due qualunque di queste componenti commutino esattamente nello stesso istante. In altri termini, questo cosa significa? Significa che, come si comporta adesso questo uscito, ci sarà un intervallo di tempo in cui le uscite saranno indefinite, perché una per una stanno commutando. Solo dopo un certo istante di tempo possiamo assumere che tutte le componenti del vettore di uscita siano state. In questo intervallo di tempo non sappiamo, né vogliamo, né possiamo sapere qual è il valore del vettore di uscita. In questo primo intervallo di tempo sappiamo qual è, perché è identico a quello che era prima. In questo ultimo intervallo di tempo, da questo istante in poi, sappiamo qual è, perché ce lo calcoliamo, sappiamo come si comporta il circuito e quindi ci calcoliamo. In questo intervallo di tempo non sappiamo qual è il valore del nostro vettore di uscita. Il nostro vettore di uscita è del tutto indeterminato e come tale dobbiamo trattarlo nei nostri progetti. Questo cosa significa? Supponiamo adesso di avere due di questi circuiti in serie, ognuno dei quali si comporta in questo modo. Quindi un circuito combinatorio 1 seguito da un circuito combinatorio 2. Entra un vettore X sul primo dei due, il vettore Y in uscita dal primo entra come vettore d'ingresso del secondo e il secondo genera un vettore di uscita a terra. Che cosa accade? Accade che man mano che noi aggiungiamo, circuiti combinatori in serie a questa cascata, le cose peggioreranno sempre di più. Dal punto di vista degli intervalli di incertezza dei valori dei vettori. Allora, vettore X, stabile fino a un certo istante, da un certo istante in poi comincia a commutare. Vettore Y, stabile anch'esso. Vettore Z, stabile anch'esso. Quindi dalla notte dei tempi tutto è stabile. A un certo momento il vettore X commuta, il vettore estremo sinistra. Già sappiamo cosa accade su Y. Su Y accade che trascorrerà un certo intervallo di tempo in cui la variazione su X non viene ancora vista per effetto dei ritardi puri e inerziali. Dopodiché la prima delle variabili di uscita, delle variabili Y, comincia a commutare, ma non sono ancora tutte commutate, soltanto in questo istante finirà di computare l'ultima variabile che deve cambiare. Che è esattamente ciò che abbiamo visto fino ad ora. Dopodiché, posto che questa x si mantiene stabile, a questo punto anche la y non sarà stabile. Fino alla prossima computazione. Dove tutta la solfa si ripete, no? Cosa accade su z? Attenzione. Z chiaramente fino a questo istante non ha ancora visto nulla della variazione di y e di conseguenza non ha ancora visto nulla della variazione di x. Arrivando a questo istante, posto che cc1 e cc2 abbiano gli stessi parametri relativamente limitati, allora questo intervallo va replicato anche su z. Ossia, poiché y è ingresso al secondo circuito, l'uscita del secondo circuito per un certo intervallo di tempo, che possiamo anche assumere identico a questo per il momento, nella realtà è così perché i due circuiti saranno diversi tra di loro tipicamente e quindi avranno ritardi diversi tra di loro. In ogni caso, la variazione di y non si riflette immediatamente su z, ma si riflette ancora, dopo ancora un certo tempo. Quando è che z termina di commutare? Quando, avendo finito di commutare y, sarà trascorso un altro intervallo di ritardo. Allora, vedete che le cose peggiorano man mano che si va avanti, mentre nel passaggio da x a y dovevamo aspettare questo intervallo di tempo per avere vettore y non stabile rispetto alla commutazione di x. Adesso, se c'è un secondo circuito intercato, dovremo aspettare questo intervallo di tempo prima di avere l'uscita z stabile rispetto alla commutazione di x. È evidente che quanti più circuiti io aggiungo, tanto più tempo dovrò aspettare alla fine. Sì. No, allora, guarda, questo è chiaro da x a y. Allora, z vede da y non è come se commutasse almeno due volte, come se commutasse almeno due volte, perché chiaramente la y qua dentro avrà delle altre commutazioni. Però a noi chiaramente qual è la differenza? La prima di queste commutazioni è l'ultima. Chiaramente la prima comincerà a riflettersi dopo un certo tempo, ma allora in fondo quello che interessa è l'ultima di queste. Vedi? Cosa succede? Quindi dobbiamo aspettare che la y si sia spostata, no? Dopo questo istante trascorre ancora un ritardo, dopo il quale finalmente anche il tempo si sposta. Il succo del discorso qual è? Che se io ho un solo circuito combinatorio di questa catena, il ritardo necessario per avere stabilità dell'uscita è questo. Se ne ho due, il ritardo necessario è più lungo. Se ne avrò tre o quattro o più, il dato sarà sempre più lungo. Siccome spesso e volentieri noi ci troviamo, questo è il caso tipico ad esempio del transizionatore, quello che abbiamo visto. Vedi che succede con il transizionatore? Il transizionatore ne possiamo avere addirittura 16 o 32 di questo circuito, l'uno dietro l'altro. E significa che l'uscita trascorrerà un tempo notevolissimo dal momento in cui si assestano gli operanti del transizionatore fino a quando sia l'uscita che il kernel finale sarà testato. E questa è la ragione fondamentale del perché, diciamo, abbiamo fatto ricorso al kernel UKR. Vedremo più avanti un'altra tecnica per risolvere alla radice, diciamo, questo ritardo indefinitamente crescente all'aumentare del numero dei moduli. E è una tecnica che già abbiamo incontrato al calcolatore 2, che è il pipeline, che consiste nell'inserire degli elementi di memoria tra un circuito e l'altro, e in questo modo vedremo come alla fine, qualunque sia il numero di moduli, il ritardo finale sarà sempre ancora soltanto questo. Comunque, avremo tempo e modo di tornare in giro. Sì.
Finali?
Eh? quindi
ma possiamo dare dei numeri per far vedere.
Ah, ma non ci sono
i numeri, no, non ci sono, diciamo questo è un ritardo minimo di commutazione, questo è un ritardo massimo. Chiaramente i nostri progetti dovranno essere basati tipicamente sul ritardo massimo. Il ritardo minimo ci servirà soltanto quando, lo vedremo tra poco, quando dovremo andare a pilotare gli elementi di memoria.
Quindi diciamo che il ritardo minimo,
tanto per
il ritardo minimo è il ritardo in cui cominciamo a montare.
Il ritardo in cui tutti hanno finito di montare. Quindi tutto il vettore a questo punto può essere considerato tanto. E a questo momento no, perché evidentemente c'è ancora almeno una variabile che deve contare. Comunque nel corso dei nostri esempi di progetto avremo modo di scontrarci con queste cose. L'importante è per il momento sapere che esistono e sapere che ci dobbiamo confrontare con queste problematiche. Non sempre, diciamo, ad ogni istante, ma tipicamente in certi punti critici dei nostri circuiti dovremo confrontarci con questi ritardi. Bene, con questo abbiamo chiuso con la parte combinatoria, adesso che sappiamo come progettare qualunque circuito combinatorio, diciamo adesso passiamo alle cose serie. Ossia ai circuiti sequenziali. Senza controllo. delta non è così. Perché? Un'analisi più accurata intanto ci fa partire dalla funzione di trasferimento della forma. L'abbiamo visto nelle funzioni dello esperimento, ricordate, nel caso dei TTL, la tecnologia TTL, se questa è la tensione di ingresso e questa è la tensione di uscita, la curva, diciamo, che ci dà il comportamento della porta era di questo tipo. Nel caso di CMOS invece, quindi con una tensione di soglia non ben definita, diciamo, si assume tipicamente che la soglia sia questa, che è quella in cui c'è un brusco cambiamento dell'uscita. Nei CMOS invece la tensione di soglia è molto meno definita, quindi questa è il TTL. Nei CMOS le cose funzionavano in questo modo. La tensione di soglia è molto meno definita di questa qua. Quando la tensione è bassa l'uscita è alta, quando la tensione è alta l'uscita è bassa. Attenzione però, avere connesso direttamente l'uscita all'ingresso significa che noi stiamo imponendo Vout uguale Win. E dunque la porta, no, si deve portare in un punto di lavoro che sta non solo sulla funzione di trasferimento, ma anche sulla retta Vout uguale Win. E dunque nel caso del TTL il punto di lavoro sarà questo, mentre nel caso del CMOS il punto di lavoro sarà questo. Quindi in realtà l'uscita non solo non uscita, ma addirittura si porta a livelli logici che non poi, come vedete, poiché stanno in entrambi i casi attorno al valore di soglia, si porta a livelli logici che non possono essere interpretati né come 0 né come 1. Dunque un circuito così fatto, no, è del tutto privo di interesse ai fini del progetto digitale. Però consideriamo adesso cosa accade se anziché un solo invertitore ne connettiamo due in serie. Cosa succede qui? Analizziamo. Chiamiamo, diamo dei nomi a questi nodi, nodo 1, nodo 2. Ovviamente, essendo interconnessi tramite un invertitore, avremo che ad ogni istante, salvo i transitori, no? N1 sarà uguale a N2 negato. Se N2 è uguale a 0, primo caso, cosa succede? Vedete, 0 arriva a 3, N1 diventa uguale a 1. E questo 1 contribuisce a tenere a 0 e 2. Dunque il circuito si porta in uno stato, tra virgolette, stabile, lato da N2 uguale a 0 e N1 uguale a 1. Se il circuito sta in queste condizioni, vedete, poiché non c'è nessuna influenza all'esterno su di esso, permarrà indefinitamente in questa condizione. Viceversa, se per caso N2 fosse uguale a 1, allora 1, N1 si porta uguale a 0, il che forza N2 ancora una volta uguale a 1. Quindi esiste un secondo stato stabile di questo circuito, che è quello dato da N2 uguale a 1. Uno dirà, qual è, visto che ciascuno di questi due stati si mantiene indefinitamente, una volta fissato lo stato, vedete, non c'è nessun modo di alterarlo. Quindi qual è lo stato a cui si porta il circuito magnetico in cui io gli do alimentazione? Diciamo che è imprevedibile. Alcune volte si porterà nello stato 0, altre volte si porterà nello stato 1. Dipende dalle temperature, dall'umidità, da un sacco di cose. Non è questo che ci interessa. Quello che ci interessa è che abbiamo la possibilità, almeno in linea di principio finora, di costruire dei circuiti che presentano due stati stabili, anziché uno solo, come poteva essere ad ogni istante quello del posto combinatore. A questo punto l'unica cosa che rimane da fare per poter utilizzare in qualche modo questo circuito, perché così com'è non serve a nulla, è solo soltanto diciamo, un bel oggetto teorico. Vogliamo avere la possibilità di forzare al nostro piacimento, no? Lo stato del circuito. Perché i tuoi invertitori è come se si sostenessero a vicenda. No? 6 nel 2 è uguale a 0. 0, 1 e dunque 0.
Non posso fare per ciascun
investitore. Per? Da ciascun investitore non posso ragionare. No, non ha senso, perché adesso io non ho più questa condizione di tipo analogico, diciamo così. Io la dovevo imporre perché l'uscita di uno stesso integrato, l'uscita di una stessa porta era connessa al suo stesso ingresso. Qui non ha più nessun senso. Qui qualunque cosa io presento qua, la porta si comporta normalmente dal punto di vista elettrico. Qui non si comporta normalmente. Perché? Perché viene forzata a vedere una tensione che non è né un livello logico zero né un livello logico 1. Io qui invece parto già da livello logico. Bene, vanno, chiaro. In pratica con questo io ho, posto che riesco a utilizzarlo, in qualche modo, a manipolarlo, costruito un elemento di memoria. Cioè il circuito ricorda indefinitamente quello che è il modo in cui si è acceso il circuito. Come faccio io ad alterare lo stato di questo circuito? Beh, vedete, dovrei avere la possibilità di forzare al mio piacimento. Supponiamo che questo si trovi a 0, questo si trovi a 1. Che cosa mi posso inventare per farlo cambiare di stato? Devo trovare un modo, ad esempio, per forzare questo N2 a 1. Vedete che se anche io riesco a forzarlo solo per un istante, N2 uguale a 1, a questo punto la controreazione, il feedback, no? Mi porta, questo diventa per un attimo 1, questo diventa per un attimo 0. Questo continua a forzare l'uscita 1, a questo punto io posso anche elevare l'eccitazione. Il circuito si è riportato nel nuovo stato. Stesso discorso è se io riuscissi a forzare, anziché giocare su N2, posso ovviamente per la simmetria del circuito giocare anche su N1. Allora il che mi porta a pensare, guardate, di sostituire i due invertitori con due membri. Lasciare la controreazione così come era prima, però adesso utilizzare i due ingressi dei NAND come ingressi supplementari. Vedete che se i due ingressi supplementari sono entrambi ad 1, cosa succede? Il ciclo combinatorio non viene minimamente, il tutto si comporta come se fossero due invertitori. Se io qui ho 1 e 1. Ricordate che un NAND con un ingresso fisso 1 si comporta esattamente come un invertitore. Dunque, con 1 e 1 sui due ingressi di controllo io sono ritornato da un punto di vista logico al circuito originale. Cosa accade a questo punto se lascio l'ingresso disegnato da 1 e metto uno 0 sull'ingresso di destra? Vedete che piazzando uno 0 su questo NAND la sua uscita si porta comunque a 1 qualunque sia l'altro ingresso. Questo 1 riportato sul primo NAND forza uno 0 sul nodo N1 e questo 0 sul nodo N1 continua a forzare N2 uguale a 1. Questo significa che adesso io posso rimettere ad 1, quindi ad inattivo l'ingresso di destra, ma il circuito avrà già cambiato di stato e resterà, per quanto abbiamo visto, nel nuovo stato, fintanto che io non applichi uno 0 da quest'altra parte. Applicando uno 0 da quest'altra parte, a questo punto le cose si invertono. N1 viene forzato a 1, l'uscita N2 viene forzata a 0. Questo 0 a sua volta rinforza, per così dire,
sull'1, sul nodo M1 e tutto è ritornato nello stato originale. Notate che per forzare questo cambiamento di stato è sufficiente che lo zero che io applico abbia una durata minima, quindi non necessariamente molto lunga, è sufficiente anche un impulso di larghezza, chiaramente che non possa essere confusa con il mio, e quindi ignorata dalla porta per via dei ritardi inerziali intrinseci. Facciamo un diagrammetto temporale per capire cosa succede. Allora chiamiamo, attenzione, cambio di nomi adesso. Poiché abbiamo visto che N1 è sempre complementare rispetto a N2, allora io chiamo N2, lo chiamo semplicemente Q, e N1 lo chiamo Unica. Non ho motivo di dare nomi diversi, no? Visto che i due nodi hanno sempre i livelli logici, vengono sempre i livelli logici complementari. Chiamo questo ingresso, cioè l'ingresso applicato al NAND che genera il nodo Q, lo chiamo per il momento F. Più avanti gli cambieremo nome, non cambieremo nome, ma metteremo una sovralineatura, vedremo poi perché. E l'altro ingresso lo chiamo R, dove S è l'iniziale di set, R è l'iniziale di reset. È chiaro che quando adesso noi andiamo a disegnare i diagrammi temporali per questo tipo di circuito, dobbiamo fare una qualche assunzione sullo stato iniziale. Supponiamo che lo stato iniziale sia tale che Q uguale a 0 e di conseguenza Q legato uguale a 1. Allora, già sappiamo che se 7 e le 7 stanno fissi a 1, nulla accade e il circuito si mantiene indefinitamente. E indico in questo ora, metto questi segnetti dei diagrammi temporali per indicare che può trascorrere un tempo qualsivoglia, senza che nulla nel frattempo cambi. A un certo punto abbiamo detto, cosa facciamo? Mandiamo uno 0 sul 7. Mandare 0 sul 7 significa forzare a 1 Q, con chiaramente un certo ritardo, i soliti ritardi che ormai sappiamo essere sempre presenti. Ma portare Q uguale a 0 significa forzare con relativo ritardo, trascorso relativo ritardo, anche Q legato a 0. Allora, primo ritardo, guardate. Ritardo tra l'applicazione del fronte di discesa, l'ingresso S, e la commutazione dell'uscita F, seguito da un secondo ritardo tra la commutazione dell'uscita Q e la commutazione dell'uscita Q negato, vedete, a questo punto il mio circuito si è portato nel nuovo stato. Dunque io posso anche riportare S a 1. Il circuito non cambierà più di stato. Quindi essenzialmente la durata minima che deve avere l'impulso su S per garantire la commutazione di stato deve essere almeno pari, no, alla somma dei ritardi delle due parti. Da questo momento in poi il circuito ha cambiato stato e rimane così fin tanto che non vado a giocare sulle 7. Il gioco sulle 7 è identico a quello che ho fatto sulle 7. È sufficiente mandare un impulso di durata che abbia una certa durata minima, in maniera tale che a questo punto, vedete, chi comincia a commutare è adesso collegato. Collegato va ad 1. Dopo un certo, con un certo ritardo, e con un ulteriore ritardo anche Q torna a zero. Cosa ho fatto? Trascorso quindi questo doppio ritardo, io posso riportare tranquillamente a 1 l'ingresso di reserva, essendo sicuro che il circuito ha cambiato stabilmente stato. In pratica vedete il circuito sotto un certo punto di vista ricorda che cosa? Qual è stato l'ultimo ingresso, l'ultimo impulso di ingresso applicato. Se l'ultimo impulso di ingresso applicato è il set, allora il circuito si porta nello stato Q uguale 1. Se invece l'ultimo impulso applicato è stato il set, il circuito si porta nello stato Q uguale 3. Quindi io ho costruito un elemento di memoria. Elementi di memoria che d'ora in poi chiameremo flip-flop. Il termine non è, ha un'origine abbastanza oscura, probabilmente un termine tipo onomatopeico. Oh, e in generale io lo disegno in un altro modo, attenzione, perché poiché questi nodi, i due nodi, tipicamente li userò nei circuiti che stanno a base, per due ragioni, perché potrò utilizzare l'uno o l'altro, secondo voi perché sono entrambi disponibili, allora perché non renderli sempre disponibili? Cambia la struttura, non cambia la topologia del circuito, lo disegnerò d'ora in poi così. Q negato, questo diventa il set e questo diventa il reset, sperando di non confondervi le idee, metterò un sovralineato sia sul set che sul reset per indicare che il segnale è attivo basso, ossia esplica la propria attività quando io lo porto a 0. Quindi se io voglio forzare Q uguale a 1 devo settare il flip-flop e quindi devo mandare su S un impulso basso perché è sovralineato, perché è attivo basso. Se invece lo voglio riportare a Q uguale 0, ossia resettare, allora devo mandare un impulso basso perché il segnale è attivo basso sull'ingresso di reserva. Questo è il flip-flop SR cosiddetto. Set reset. Torneremo più avanti sui flip-flop, adesso vediamo che cosa, come verranno utilizzati. Allora, siccome penso sia sempre preferibile partire dai tempi, tanto per cominciare a chiarirsi le idee, ricordate l'addizionatore che era costituito da più moduli identici messi in cascata, dove la comunicazione tra modulo e modulo era essenzialmente data dal segnale di carico. Allora, la mia domanda è: l'addizionatore che abbiamo visto finora lavora tranquillamente, a parte i ritardi che possono diventare mostruosi, lavora tranquillamente se i miei operandi arrivano con tutti i bit in parallelo. Però che cosa può accadere? In determinate circostanze, per esempio quando non c'è la possibilità di far viaggiare per lunghe distanze, non c'è la possibilità o la volontà di far viaggiare per lunghe distanze dati in parallelo e quindi avere molti fili che viaggiano, si preferisce inviare i dati in modo cosiddetto seriale, cioè un bit per volta. Allora, come noi andremo ad alterare il nostro addizionatore qualora gli operandi, anziché arrivare in parallelo, gli operandi X e Y, anziché arrivare in parallelo, arrivassero in serie? ossia un bit per volta. Chiaramente tutti i vari moduli non ci servirebbero più. Molto più semplicemente potremmo usare un singolo modulo addizionatore, quindi con operando x, che adesso è solo un bit in mono, x, y e carry in, con carry out, e posto che i bit dei due operandi arrivino nel tempo a partire dal meno significativo, allora io cosa devo fare? Devo andare a un certo momento mi arrivano x con 0 e y con 0, qualunque questi siano, non mi interessa il valore, arriva x con 0 e y con 0, io eseguo il calcolo, intanto devo trovare un modo di portare c in uguale a 0. Eseguo il mio calcolo, genero il c out, no? Che sarà basso o alto che sia. Cosa ci faccio adesso con questo c out? È sufficiente memorizzarlo in attesa che arrivino i successivi due bit. Quindi lo manderò a un elemento di memoria, il quale lo terrà, per così dire, in caldo fino al momento in cui arrivano i successivi due bit, x1 e y1. E allora verrà presentato all'ingresso di carry in, in maniera, diciamo così, sincrona. Quindi lo stesso modulo adesso calcolerà la somma per i bit di ordine 1, generando un nuovo carry out che verrà memorizzato in attesa che arrivino x2 e y2 e così via. Quindi vedete qual è l'importanza dell'elemento di memoria? L'importanza dell'elemento di memoria è questo, che io posso tenere memoria di alcune variabili, tenere memoria temporanea di alcune variabili, affinché esse possano essere riutilizzate successivamente nel tempo, no? Per un'operazione successiva. Una macchina sequenziale ha essenzialmente la stessa struttura, quindi è costituita da una cosiddetta macchina sequenziale. Un circuito combinatorio più o meno complicato, il quale accetta, attenzione, un vettore di ingresso. Nel caso dell'addizionatore era questo. Chiaramente questo genera anche l'uscita z, la somma, no? Che è la somma, la quale anch'essa si presenta serialmente, quindi uscirà per primo il bit meno significativo della somma, poi il successivo e così via. In generale la nostra macchina sequenziale avrà un vettore di uscita che, diciamo, che nel nostro caso particolare è dato dal bit di somma. Inoltre viene generato un terzo vettore il quale finisce in una serie di elementi di memoria. Quanti sono gli elementi di memoria? Tanti quanti sono i bit del vettore. L'uscita dagli elementi di memoria rientra come ulteriore serie ingressi al circuito combinatorio. Noi chiameremo l'uscita degli elementi di memoria stato o vettore di stato. Nel caso dell'addizionatore il vettore di stato è costituito da un solo bit, quindi da una sola variabile di stato. In generale noi avremo un vettore di variabile di stato. Più precisamente lo chiameremo stato presente, mentre il vettore che entra sugli ingressi, sulle elementi di memoria, lo chiameremo stato futuro. È abbastanza evidente perché questo, no? Diciamo, carry out, no? Diventerà il carry in futuro, una volta memorizzato e riapplicato. Quindi questo è il modello generale di una macchina sequenziale e se il numero di elementi di memoria è finito, si chiameranno anche macchine a stati finiti o automi a stati finiti o FSA. Finite. Automaton. Sono tutte nozioni essenzialmente automa stati finiti, macchina stati finiti, macchina sequenziale, circuito sequenziale. Macchina sequenziale è qualcosa di astratto, come vedremo adesso. Il circuito sequenziale sarà una macchina sequenziale in qualche modo realizzata con le condizioni che abbiamo, con forte volume. Allora, come noi andiamo a descrivere in maniera, diciamo, piuttosto formale queste strutture? Diciamo che in genere esiste, in genere, sempre, deve esistere. Primo, un cosiddetto alfabeto di ingresso. Vi indicheremo con I. Costituito da un insieme di simboli che io adesso qui indico per esempio con lettere greche, che sono i simboli di ingresso. Attenzione, non facciamo confusione tra i simboli dell'alfabeto di ingresso e il vettore di ingresso. Il vettore di ingresso è semplicemente una codifica dei simboli dell'alfabeto di ingresso. Per esempio, se io avessi un circuito sequenziale che accetta come simboli di ingresso le 10 cifre decimali, da 0 a 9, allora il mio vettore di ingresso potrebbe essere costituito da 4 bit, i quali codifico la singola cifra col codice BCD. Quindi, quando io adesso vado a descrivere la mia macchina, userò i simboli dell'alfabeto di ingresso, ossia le 10 cifre da 0 a 9. Quando vado a realizzare la mia macchina, userò per ciascun simbolo la propria codifica in BCD. Ok? Analogamente avrò anche un insieme di simboli di origine che vengono codificati sul vettore Y. Dopodiché, cosa mi serve? Mi serve un insieme dei possibili stati, cioè delle possibili configurazioni. Anche qua posso associare dei simboli agli stati e questi, ciascuno di questi simboli verrà codificato in binario tramite gli elementi di memoria binari. Nel caso dell'addizionatore, il nostro insieme di stati lo costituisce da due soli elementi. Carino, associati a carino uguale 0, carino uguale 1. E infine devo avere, attenzione, due funzioni. Una funzione che indicherò con delta, che è funzione di che cosa? Di dell'ingresso, del simbolo di ingresso e dello stato presente, la quale essenzialmente mi dà quello che è lo stato futuro, non presente, e il vettore di ingresso di X. Quindi è una funzione che ha dominio nel prodotto cartesiano di I, dell'insieme I e dell'insieme S, e dà come codominio ancora l'insieme S. Ok? E questa è la funzione che chiamiamo funzione di transizione, ossia la funzione che, dato l'ingresso e dato lo stato presente, mi dice quale sarà lo stato futuro. Come già detto, potete ricavarvi la funzione di transizione del ciclo di transizionatore seriale che abbiamo visto. Qui sarà una funzione combinatoria a questo punto, funzione combinatoria, che accetterà con l'ingresso il bit dell'operando X, il bit dell'operando Y, l'uscita dall'elemento di memoria, e genererà che cosa? Il nuovo seriale.
Infine ho una seconda funzione, che è la funzione omega, la funzione di uscita, la quale dipende e dall'ingresso I e dallo stato presente in questo, però adesso mi genera in pratica il simbolo di uscita. Quindi avrà dominio sempre su I, sul prodotto cartesiano di I ed S, però questa volta avrà come codominio l'insieme dei simboli di uscita. Nel caso del condizionatore, questa era la funzione che, dati i due bit di operando x e y e dato il carry in stato, ci generava il bit di solito. Macchine di questo tipo, attenzione, siamo quasi finito per oggi, macchine sequenziali di questo tipo, in cui il simbolo di uscita dipende sia dall'ingresso che dallo stato, d'ora in poi per noi avranno il nome di macchine di Mili. Ci troveremo spesso e volentieri di fronte a macchine in un certo senso semplificate, in cui l'uscita dipende solo dallo stato ma non dall'ingresso. Quindi nel nostro caso, questo secondo caso speciale, la nostra, chiamiamolo omega primo, dipenderà, avrà dominio solo in S e uscita e codominio sempre in O. Sarà ad esempio il caso, quando andremo più avanti, dei contatori, il caso tipico dei contatori. Macchine di questo secondo tipo, in cui l'uscita dipende solo dallo stato e non dall'ingresso, li chiameremo macchine di Moore. Vedremo che non c'è sostanziale differenza tra le due, anzi che, data una macchina di Moore, è sempre possibile trasformarla in macchina di Moore e viceversa. La prossima volta definiamo un po' meglio questo modello. Dopodiché torniamo sul TikTok in maniera da imparare a utilizzarli per bene. Ho finito, un attimo solo. Una volta che riusciremo a padroneggiare il TikTok, a questo punto potremo permetterci di andare a progettare una macchina di intervento. Thank you.